ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. There must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just peel out the watchword.
Ciao a tutte, ciao a tutti, evviva, ricominciamo! Vorremmo aprire questa nuova serie di trasmissioni che è la prima, anzi numero zero del terzo anno, comincia il terzo anno dei nomi delle cose, con una dedica a Chiara. Chiara Notav, che ha detto delle parole molto belle al processo che si è riaperto per lei e per i compagni a Torino, e in sala proprio al processo ha preso voce Chiara e ha detto queste cose. Qui non troverete le parole per raccontare quella notte di maggio. Usate il linguaggio di una società abituata agli eserciti, alle conquiste e alla sopraffazione. Gli eserciti militari e paramilitari, la violenza indiscriminata e la guerra appartengono agli stati e ai loro adulatori. Noi abbiamo lanciato il cuore oltre la rassegnazione, abbiamo gettato un granello di sabbia nell'ingranaggio di un progresso il cui unico effetto è di incessante distruzione del pianeta in cui viviamo. C'ero quella notte ed è mia quella voce femminile che è stata intercettata. Ho attraversato un pezzo della mia vita insieme a tutti quegli uomini e quelle donne che da più di 20 anni oppongono un no inappellabile ad un'idea devastante di mondo. Ne sono fiera e felice, e anche noi con Chiara.
E allora anche io vi saluto, ciao a tutte e ciao a tutti. Ricominciamo con il terzo anno dei Nomi delle Cose. Come diceva Elisabetta, questa è una puntata zero, quindi non so, forse per dire che se sbagliamo ci riproviamo la prossima volta. Comunque sia, ci vogliamo prendere un po' di tempo, un po' per fare il punto della situazione dopo due anni di trasmissione, per raccontarvi e rinnovare le informazioni circa come è strutturata la nostra trasmissione e per dare anche delle anticipazioni delle prossime puntate. Come sapete, abbiamo deciso di strutturare questa trasmissione in due parti. La prima mezz'ora, di solito dedicata all'attualità, quindi a notizie che particolarmente ci colpiscono dell'ultima settimana, che possono riguardare mobilitazioni, movimenti, ma anche la politica istituzionale, come qualsiasi argomento di politica internazionale. E la seconda metà invece è dedicata a un approfondimento che a volte prende spunto proprio dall'attualità e altre volte invece segue, diciamo, un percorso suo. Il tutto intervallato dalla parentesi di Elisabetta, che appunto divide le due parti della trasmissione. La struttura che abbiamo voluto dare ha una sua valenza, nel senso che questo spazio radiofonico vuole essere un momento appunto di confronto, un momento in cui confrontarci anche con voi, se chiaramente i microfoni sono sempre aperti, sul femminismo in quanto strumento, in quanto teoria che abbraccia sicuramente ha una prospettiva, diciamo, molto ampia e che appunto, come tutti gli strumenti, però ha bisogno di essere sempre riarticolato per essere incidente, per aderire alla realtà che ci circonda e che è in incessante movimento, quasi, diciamo, un movimento accelerato, no? Quindi la divisione tra attualità e approfondimento vuole essere questo, cioè vuole dire appunto che c'è uno spazio, bisogna prendersi uno spazio del pensiero per riuscire ad attualizzare degli strumenti e non ripercorrere degli errori, oppure semplicemente maneggiare degli strumenti che, fatti in maniera acritica e astorica, possono essere controproducenti. E appunto, per prendersi questo spazio di pensiero è anche necessario contemporaneamente però recepire le notizie e quindi i cambiamenti che vengono dalla realtà, e questa, diciamo, è la funzione di come è strutturata la nostra trasmissione. Durante questa estate in cui le trasmissioni sono state sospese, abbiamo mandato le repliche delle trasmissioni degli anni scorsi suddivise per argomenti, perché ci siamo, diciamo, facendo una disamina e tirando un po' le fila di questi due anni, chiaramente abbiamo potuto individuare alcuni temi su cui ci siamo più soffermate. Io ne traccio alcuni, sono degli spunti, poi chiaramente se avete da integrare, no? E magari ne parliamo tutte insieme. Allora, siamo partite innanzitutto appunto da una impostazione teorica, cioè vorremmo un po' ritirare fuori una visione materialista del femminismo, una lettura materialista del femminismo che ha, diciamo, ottime e valide come si dice al femminile, insomma, che ci hanno donne che ci hanno
preceduto.
Bene. Grazie. E quindi siamo partite da le prime puntate del primo anno, diciamo, le abbiamo dedicate a questo. Poi un argomento che è stato molto affrontato, neanche, diciamo, senza troppo pensarci, ma si è dato così nelle cose, è stato l'antiimperialismo e i rapporti tra il femminismo e l'antiimperialismo, come cioè lo strumento femminista riesca a farci leggere, diciamo, appunto gli attacchi imperialisti che si fanno sempre più forti, insomma, in questi giorni e in questi mesi vediamo la potenza del campo imperialista in atto. Poi abbiamo affrontato anche la tematica del lavoro e sempre appunto come il femminismo può intrecciare e dare degli strumenti anche nuovi di lotta nel campo del lavoro. Abbiamo affrontato il tema della legalità e poi ci siamo concesse anche in alcuni casi di spaziare con visioni, diciamo, di altri mondi, cioè di intercettare femminismi e storie di donne che sono altre rispetto a quello del femminismo occidentale, perché appunto questo è un tema, diciamo, che ci sta molto a cuore, perché è fondamentale per fare questi confronti e per far sì che questi confronti siano fruttuosi non appiccicare le nostre categorie da femministe occidentali appunto a quello che sono le lotte di altre donne in altre parti del mondo che provengono da una cultura, da una struttura sociale e da quindi oppressioni che sono sicuramente, che hanno sicuramente dei fili rossi con le nostre, ma che hanno anche le loro differenze.
Ma rispetto a questo poi ricordo insomma l'anno scorso quando abbiamo incontrato, che sono venute qui in radio, ma poi insomma anche noi siamo state con loro nei giorni in cui stavano a Roma, le mamme tunisine che hanno seguito tutto diciamo il processo istituzionale per rivendicare ovviamente i loro figli dove stavano, la responsabilità istituzionale nel dichiarare, prendere posizione in qualche modo rispetto a questo, e diciamo che è stato almeno per me uno dei momenti insomma in cui questi mondi si sono incontrati, e quindi anche le categorie rispetto a il legame che ci può essere almeno in Italia rispetto alla la contrapposizione che ci può essere tra religione, no? E femminismo, per quanto mi riguarda è una contraddizione molto molto forte per me, e invece mi sono resa conto che anche parlando con queste mamme tunisine, ma parlando anche con le donne delle occupazioni durante i nostri incontri e presentazione degli atti, mi sono resa conto che effettivamente ci sono altri linguaggi, altre culture, altre categorie che effettivamente sono differenti da quelle che do io qui in Occidente, a Roma, ovviamente con il Vaticano dietro l'angolo, con un'impostazione femminista e marxista abbastanza forte, quindi nel senso anche volendo chiusa, no, nelle mie categorie, mi sono dovuta confrontare con poi nell'approfondimento per esempio parleremo un po' di questo, però anche con donne appunto molto cattoliche che però vivono nelle occupazioni, scendono in strada con noi, portano avanti i nostri stessi obiettivi e parlandoci poi condividiamo molto, che però essendo cattolica non era contraria all'aborto, però è stato un confronto proficuo sia per lei che per me, che mi rendo conto che devo comunque diciamo non so, un po' come una matriosca, una categoria va un attimo poi ricontestualizzata a seconda del contesto della persona, senza ovviamente perdere di vista, perché poi sennò sembra che appunto a seconda di come si muove la bandiera noi ci muoviamo, no, ferme della nostra appunto del nostro materialismo storico, del nostro essere femministe, riusciamo in questo modo poi a invece confrontarci davvero e realmente poi con quello che ci sta attorno.
Sì, anche perché appunto come la laicità non deve diventare un muro tra noi e donne che provengono appunto da un'altra cultura, che sono anche religiose, possono essere cattoliche, musulmane, tutte le protestanti delle varie diciamo chiese, no? Come appunto questa laicità non può essere un muro che opponiamo all'incontro con queste donne e anche quindi alla possibilità di mettere le premesse per una teoria femminista che possa essere davvero internazionalista, allo stesso modo rimanere diciamo ancorati a delle parole d'ordine che erano portate avanti magari negli anni 70 o anche prima, e applicarle pedissequamente nel reale diciamo potrebbe far incorrere le femministe e il femminismo in delle come dire in degli errori, no? E infatti un altro dei fili rossi che percorre, se si va a rivedere tutti gli approfondimenti e le trasmissioni, è quello dell'emancipazionismo, cioè nel momento in cui la crisi si fa stringente e interpretiamo la crisi come diciamo una ristrutturazione dei rapporti sociali, dei rapporti economici, quindi dei rapporti di forza in campo, proprio in questi momenti di crisi diciamo lo strumento della cooptazione di alcuni elementi da soggetti e classi sfruttate, e quindi quello che può essere appunto il fenomeno dell'emancipazionismo, che adesso viene tradotto letteralmente con femminismo ma che è assolutamente altro, è un tema che ci sta molto a cuore, perché appunto il femminismo in questo momento è stretto tra è in un impasse. Da una parte diciamo è palese a tutti che le donne abbiano conquistato queste posizioni di potere, no? E quindi se si ascolta una discussione parlamentare piuttosto che i nomi delle leggi, o si vede quante presidente di Confindustria, di stati, capi di governo ci sono donne, allora si potrebbe pensare così acriticamente, no, che effettivamente si è raggiunta una parità, ed è proprio invece da sottolineare che il femminismo non ha mai aspirato ad una parità di diritti né ad una parità diciamo nella conduzione di questo carrozzone capitalista, e quindi però il femminismo ha questo problema, perché deve anche confrontarsi con con tutto ciò, insomma, con le donne che sono in posizioni di potere e che affermano di essere femministe, cioè di essere emancipate, come ci sono mille, diciamo, contraddizioni, perché dalla stessa America vengono invece degli inviti del New Feminism alle donne da tornare a casa, no? A riscoprire le gioie del focolare, mentre però nel frattempo alcune di queste donne vengono chiaramente, appunto, portate ai vertici del sistema. Quindi davanti a queste sfide bisogna un po' riattualizzare il femminismo, bisogna risostanziarlo per non incorrere in queste tranelli.
Un altro argomento che abbiamo trattato e che è stato una cartina di tornasole, perché è un argomento molto delicato e che apre scenari ancora, anche nel movimento femminista e anche nel movimento in generale, di grandi contraddizioni, per esempio è quello sulla prostituzione. Noi abbiamo fatto un approfondimento sulla prostituzione partendo dalla legge francese, abbiamo indagato i vari approcci al problema della prostituzione e anche in questo caso bisogna tenere conto che sia il concetto di libertà non è una coperta corta che ognuna si può tirare da una parte all'altra, sia che il moralismo è sempre dietro l'angolo anche in quelli che vengono definiti ambienti di sinistra o ambienti femministi. E quindi affrontare il problema della prostituzione, per esempio, è una cartina di tornasole per definire il nostro rapporto con la libertà delle altre, con la libertà in generale, col concetto di diritto sul proprio corpo. E anche sulla per affrontare la ridefinizione di quello che da tante parti viene considerato in maniera moralistica una vendita. Il concetto di vendita e di vendita del corpo in particolare in questo contesto richiede molta attenzione, perché in questa società tutto è merce e quindi apre scenari di che cosa sia più importante vendere, la mente o, detto in maniera molto brutale, la fica.
Forse chiaramente abbiamo messo un sacco di carne al fuoco e siamo andate forse anche un po' troppo veloci, ogni cosa, diciamo, che abbiamo affrontato meriterebbe molto di più e abbiamo un intero anno per parlarne insieme. Facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo. Freak the phone,
separate the good stuff from the junk. And then I brain bang the bump the bunker. My name is Apple, and I rock your world. Wide, do your math. 30, 26, 36 and a half. I hope that you will realize I got the hazel light making nature bad. Step in the back, step to the front. I come alive, y'all. I give you what you want. The rhymes I got plenty, degrees 120. And if you want some, then jump the funky.
Myself, Queen, L-A-T-I-F-A-H-A-K-M-A. Jersey was poppin', we ain't gon' stoppin'. Keep them heads boppin', the remix droppin'. Big girl, big truck, big rim, whipper. Flopsy for you, they got my back. Shut your lip up, turn it, turn it up. We gon' burn it up, take another pool and pass out on the furniture. Grandpa, part of me, I just wanna party. Grab somebody, sing like they got it. 8-7, Fila, Soup to Diodora.
E continuando a fare la nostra disamina dell'anno passato, poi anno passato, insomma, metto sempre in difficoltà questa cosa. L'anno è legato all'estate, che rimane legato all'anno scolastico fondamentalmente, quindi settembre è inizio anno. Il capodanno non esiste.
Meno male, insomma.
Sì, no,
no?
Infatti, però.
È in questo capodanno, infatti, avevamo letto Gramsci contro il capodanno. Sì. Perché odio il capodanno?
A me piace.
A lei piacciono le feste, ogni motivo per festeggiare va bene, però questo lo accettiamo. E no, riprendendo il filo del discorso, uno degli argomenti e temi molto importanti che abbiamo portato, insomma, proprio come cavallo di battaglia molto spesso, è stato quello del controllo sociale e della legalità. Quest'anno addirittura siamo riusciti a partecipare a un incontro che più in generale parlava di repressione, controllo sociale e appunto senso di legalità che questa città purtroppo sta subendo sempre di più. Ma insomma abbiamo visto, mi viene in mente, insomma, ha iniziato Bologna col sindaco Cofferati, poi diciamo questo momento, no, di queste città che seguivano comunque la legalità come se fosse appunto l'unica cosa che bisognava proporre politicamente, senza poi appunto capire bene cosa fosse, cioè nel senso il fatto che tu stia per strada a berti una birra può anche essere illegale, ma in realtà ha un altro senso, un senso di socialità, di aggregazione. Per fortuna non viviamo, insomma, in paesi dove fa talmente freddo che non si possono vivere le strade, ma le strade ci vengono vietate. In quanto femministe abbiamo appunto analizzato e diciamo che purtroppo questo il capitalismo ci ha regalato, insomma, un esempio immediatamente, che è l'anno scorso, insomma, ricordiamo la storia di Marta in Val di Susa, che fu aggredita e subì violenza da parte delle guardie che la arrestarono durante una delle passeggiate notturne, e poco dopo, insomma, più o meno nello stesso periodo uscì fuori la legge sul femminicidio, legge che, insomma, fondamentalmente strumentalizzava la questione degli omicidi di donne. Appunto anche qua, insomma, abbiamo dato parecchio tempo alla critica, alle analisi della parola femminicidio in tutte le salse e come viene letta dal punto di vista mediatico, e lì ci siamo, insomma, abbiamo tentato comunque di prendere questa legge e di smembrarla proprio per far vedere quanto poi noi veniamo strumentalizzate, come all'epoca fu con la Reggiani, ogni volta che serve appunto un debole da mettere in pasto ai media per poi diciamo tentare di mangiarci la nostra libertà, mangiarci tutto lo spazio che c'è, che sta intorno a noi. Utilizzano le donne come esseri deboli, no, da dover preservare e curare, e quindi noi
siamo proprio uno strumento di legittimazione, no? Appunto il discorso sulla cooptazione fa il paio con la strumentalizzazione, cioè quando serve di legittimare questo nuovo patto sulla sicurezza su cui tutto si fonda, no? Sicurezza intesa chiaramente nei termini soltanto di integrità psicofisica, potremmo dire, cioè diciamo sicurezza proprio dalle aggressioni fisiche, o chiaramente non si parla di sicurezza sociale in termini di appunto, cioè, reddito per tutti, oppure c'è, cioè, un reddito, insomma, una base, una vita dignitosa per tutti. Si parla di sicurezza e quindi è in funzione di legittimazione, si usano le donne in funzione di legittimazione. Questa cioè, non è che il decreto sul femminicidio sarà l'ultimo di questi provvedimenti, no? E su questo comunque anche le femministe hanno dimostrato in passato anche una capacità di mobilitazione, quindi su questo bisognerebbe anche un po' riporre l'accento, no? In vista non soltanto di chiacchierate, insomma, ma proprio di vere e proprie, appunto, presa di parola pubblica da parte delle donne, delle femministe e delle compagne.
E poi, appunto, insomma, andiamo un po' più veloce perché vedo che il tempo passa e le cose sono tante. Uno degli altri argomenti trattati, insomma macro argomenti, è stato la memoria. La memoria femminista è molto importante, abbiamo addirittura, insomma, fatto degli incontri con altre compagne, confrontandoci comunque su tutto ciò che riguarda la memoria femminista, prendendo in esame veramente forse più il periodo che ci stava un po' più vicino, anche dal punto di vista di analisi, di critica del nostro fare politico, no? Che erano gli anni 70, perché non perché non riconoscessimo la resistenza importante o il ruolo delle donne, anzi, insomma, mi ricordo che, appunto, una compagna ha scritto un articolo molto interessante su Zapruder proprio sulle donne della resistenza e sul loro ruolo importante in quell'occasione, che non, insomma, non sono solo staffette e donne che nascondevano gente o che portavano da mangiare, ma il loro ruolo è stato davvero fondamentale contro l'antifascismo. Ma, appunto, donne che invece hanno scelto un altro tipo di applicazione del loro di essere compagne, appunto, anche confrontandoci con compagne che non si sono mai definite femministe, ma che invece avevano delle storie molto interessanti raccontarci, la loro esperienza, il loro percorso di vita, in realtà poi narrato a noi è sembrato molto invece legarsi a quello che poi il femminismo prova a dire e prova a portare avanti, ovviamente ricordiamo sempre con una lettura materialista. E non, appunto, discostiamoci dai femministi vari che girano.
E a proposito del discorso che stava facendo Noemi, uno degli argomenti che riteniamo molto importanti e che lanceremo quest'autunno è quello delle questioni di genere nella sinistra di classe, che abbiamo affrontato, appunto, in due incontri a dicembre e ad aprile, che è incardinato proprio sui ruoli sessuati e su come questi ruoli sessuati possono cambiare, si possono modificare nelle condizioni di emergenzialità. A parte il fatto che questo è stato indagato, appunto, con le compagne della lotta armata proprio per una scelta di fondo che si riferiva al discorso che ha fatto Noemi, cioè al fatto che le donne hanno avuto ruoli e posizioni nei momenti di emergenzialità, come per esempio quello della resistenza di cui parlava lei prima, molto importanti, che poi, una volta ritornate alla normalità, questi ruoli si sono riproposti. Come si sono riproposti, si sono modificati o non si sono modificati. Da questi incontri sono venute fuori delle conclusioni molto importanti che intendiamo mettere insieme negli atti che stiamo preparando e che pubblicheremo quest'autunno. Quindi questa è una delle iniziative e degli argomenti di cui ci faremo carico.
E per concludere la nostra carrellata, che appunto forse è stata un po' troppo piena zeppa di cose e c'è stato, insomma, è difficile anche seguire i vari discorsi quando ci sono così tanti spunti, però un tema non possiamo non nominarlo, visto che ci sta molto a cuore e anche visto dalla possibilità che ci è data dagli strumenti tecnologici moderni, e insomma un tema che abbiamo visto che è stato anche molto cliccato, cioè ascoltato, è appunto quello dell'antiimperialismo. Cioè noi come coordinamenta abbiamo, insomma, da un paio d'anni deciso di mettere questo nella nostra, insomma, di dargli un posto di primo piano nella nostra agenda politica. Infatti, diciamo, l'anno scorso avevamo anche chiamato un'assemblea che è stata anche molto prolifica, diciamo, sull'aggressione imperialista alla Siria. E ne abbiamo continuamente parlato, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto anche una trasmissione speciale quest'estate sull'attacco alla Palestina, quindi in particolare era centrata sullo stupro come arma da guerra, ma comunque appunto questo è uno dei tanti strumenti che l'imperialismo usa, quindi rientra sempre in questo macro, in questa macro area. Una delle lezioni più grandi del femminismo che ci porta a dare una lettura anche immediata delle dinamiche imperialiste è quella che appunto il femminismo insegna a distinguere l'oppresso e l'oppressore, no? E quindi ogni volta che sei davanti a un'aggressione in realtà è molto semplice definire quali sono le parti in campo e quali sono i ruoli e da che parte la violenza viene esercitata. Quindi nel momento in cui questo è chiaro, allora non esiste situazione che complessa che non possa essere sciolta, che non possa essere dipanata, e quindi per affermare anche la semplicità di prendere posizione, che per quanto la situazione ad esempio adesso medio orientale sia complessa, sia complicata, ci siano mille alleanze trasversali, non trasversali, comunque resta il fatto che è possibile ed è immediato identificare chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. E da questo punto di vista quindi come femministe ci sembra importante portare questa lettura.
Thank you. La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutti e ciao a tutte. Andare ai resti. Il mondo che conosciamo è sull'orlo del precipizio. Le guerre neocoloniali si susseguono ad un ritmo sempre più serrato. La povertà estrema dei popoli del terzo mondo si accompagna ad un impoverimento sempre crescente di vasti strati della popolazione occidentale. L'arroganza degli USA, degli alleati e dei sudditi con il braccio armato della NATO diventata polizia internazionale è senza confini. La strumentalizzazione di ogni sentimento, lotta, diritto, oppressione, disagio, delle diversità, dei subalterni, degli sfruttati, delle donne, dei territori, per il mantenimento del potere, per il controllo e la repressione è pane quotidiano. Il neoliberismo ha fatto strame delle conquiste di tanti anni di lotte, ha stravolto le parole, ha distrutto riferimenti e sogni attraverso l'operato cosciente del riformismo e della socialdemocrazia, principali artefici della sua naturalizzazione nella nostra società. Il femminismo annaspa, è basito, muto. Alcuni gruppi femministi, soggettività, voci si levano isolate, a denti stretti contro tutto questo, ma il movimento femminista è nel pantano. Tante iniziative, convegni, incontri, tanti, svariati, continui e inutili. Parlano di femminicidio, della violenza contro di noi, di razzismo, di omofobia, di diritti negati, di patriarcato. Ma è come se tutto fosse sospeso in un limbo. Non si capisce da dove vengano le oppressioni, da chi siano esercitate. Il patriarcato è un'entità inafferrabile che sembra vivere di sé. I conflitti sembrano eventi tragici, apparentemente senza autori, guerre scatenate senza colpe, per autogenesi, eventi rievocati per suscitare la commozione, ma non la mobilitazione. Le militanti curde diventano donne che sorridono, il femminile che con la gentilezza e la solidarietà sconfigge il patriarcato. Il loro essere combattenti, il loro lottare per un ideale, non compare. Anzi, meno che meno, la loro collocazione politica. Il patriarcato affonda le radici nella società in cui viviamo e nel liberismo assume i connotati specifici che questa società fornisce. È qui che si esprimono le oppressioni e la violenza e hanno volti, nomi, cognomi, luoghi, menti e armi. Il femminismo sta andando ai resti, si sta giocando tutto. Riconoscere dell'inscindibile legame fra oppressione di genere e di classe e chiamare le cose con il loro nome sono le uniche strade percorribili. Ciao.
Quindi, come di consueto, dopo la parentesi, apriamo la seconda parte dedicata a un approfondimento. Quest'oggi vorremmo parlare del ritiro della legge Gallardón sull'aborto in Spagna, quella che vietava completamente l'aborto e quindi riportava la situazione indietro di circa 60 anni.
Allora, prendiamo spunto da un articoletto che è stato fatto dalle Dumbles il 24 settembre sul loro blog dumbles.noblogs.org, che dice: Spagna abortita la legge che proibiva l'aborto. E Gallardón va a casa, nel vero senso della parola, si dimette da ministro della giustizia e molla la politica. Bene, una vittoria per le donne di quell'orribile norma l'hanno sempre contestata. Non che con questo la strada dell'autodeterminazione sia comunque spianata, no, ma almeno non è riuscita la manovra indietro tutta tentata dall'armata integralista, e quindi evviva. Allora, per fortuna questa legge è stata ritirata. E diciamo che però, perché noi in effetti ne parliamo al di là del piacere che una legge di questo tipo non abbia sortito approvazione, comunque effetto, e comunque le lotte delle donne abbiano pagato, siano riuscite nel loro intento, non è tanto questo quanto che questa domenica passata, il 28, c'è stata una manifestazione, è stata organizzata una manifestazione a Barcellona, che abbiamo, cioè, riportano le Feministes Indignades nel loro blog, che è feministesindignadesblogspot.it, e questa manifestazione si intitola Non un passo indietro. È importante perché loro non si sono accontentate, cioè c'è stata tutta questa mobilitazione, io decido, che è stata raccolta anche qui in Italia, che era particolarmente, diciamo così, parziale, no? Era una manifestazione in difesa di un diritto, per rivendicare un diritto, contro una legge particolarmente reazionaria, contro un passo indietro molto forte, come diceva Marga, eccetera. Però non era stato messo all'ordine del giorno il concetto più importante, o comunque proprio non era stato messo, era stato detto in maniera molto parziale, e cioè quello che il diritto all'autodeterminazione presuppone l'aborto libero. E quindi la manifestazione di questa domenica, che si intitolava Non un passo indietro, era per la depenalizzazione totale dell'aborto. Le femministe indignadas hanno fatto anche un manifesto in cui rivendicano tutte le azioni che sono state fatte in questi mesi, e ricordano anche una delle vicende molto pesanti che questa primavera hanno investito il femminismo di Siviglia, che è stato inquisito ed è ancora in effetti inquisito per delle azioni che sono state fatte nella città di Siviglia, e si dice, queste sono tutte le veline della polizia, dell'antiterrorismo, perché per questo è stato mobilitata la polizia e il gruppo antiterrorista spagnolo, perché era stato dato fuoco, secondo loro, al portale di una chiesa a Siviglia, e dentro questa chiesa era stata ritrovata una scritta che diceva: abortisco perché lo voglio e basta. E questa parola ci sembra condensare meglio di qualsiasi discorso e di qualsiasi disquisizione quella che è la posizione femminista sul problema dell'aborto, e comunque sul problema della autodeterminazione. Non è un problema di diritti, non è un problema di richieste, non è un problema di mediazione, è un problema che una fa una cosa perché lo vuole e basta. E comunque, al di là di questo, ci è venuta in mente un'osservazione sul fatto che il 28 settembre è stata indetta la giornata internazionale per la depenalizzazione dell'aborto, è stata istituita, no? Dopodiché andiamo a leggere che il 26 di settembre è la giornata mondiale della contraccezione. Allora, tutte queste giornate mondiali della contraccezione per la depenalizzazione dell'aborto, detto così uno dice vabbè, meno male che qualcuno se ne occupa, potrebbe essere una cosa buona. Di fatto invece diventano momenti oleografici, istituzionali, formali, una si lava la coscienza, c'è la giornata lì, e prendono il posto e sostituiscono le lotte. È una modalità che classica della cultura socialdemocratica questa, nel senso che si istituzionalizza anche l'evento per cui si deve lottare, no? E la giornata dei diritti umani, la giornata della violenza sulle donne di non so dove, la giornata del bambino adottato, siamo piene di giornate di questo tipo. E quindi cioè è una cosa che bisognerebbe un attimino prendere con le molle, anche perché poi che cosa succede, no? Io ho trovato un comunicato stampa nella posta del mio ufficio, quindi è una cosa abbastanza banale, no? Un comunicato stampa proprio sulla giornata il 26 settembre della contraccezione eccetera, che parla della contraccezione e dice: un comunicato che viene dagli studi americani, da alcuni studi americani, guarda caso, come al solito gli americani fanno egemonia culturale, no? E dice: non la pillola ma dispositivi intrauterini sono i migliori dispositivi di controllo delle nascite per adolescenti. E perché questo? Perché gli adolescenti si dimenticherebbero di prendere la pillola,
oppure bevono per esempio, riducono l'effetto,
certo, sono sconsiderati rispetto alla norma e quindi sono soggetti da educare in coro, no? La raccomandazione di un gruppo di pediatri americani. Allora, dice che la pillola anticoncezionale cade nella parte inferiore dell'elenco dei migliori presidi per il controllo delle nascite, perché gli adolescenti possono dimenticare di prenderli. I dispositivi a lungo termine sono sicuri per gli adolescenti, dicono i pediatri americani, come lo IUD e altre cose del genere, cioè i dispositivi impiantabili, no? E i pediatri dovrebbero suggerire, secondo quest'ordine, gli impianti di progestinico e la contraccezione iniettabile, perché la contraccezione orale, insomma, è stata dimostrata che non è molto sicura per gli adolescenti. Allora, primo, questo non è molto sicura per gli adolescenti è perché dei terrori di questa della società socialdemocratica è l'aborto. Cioè l'aborto è sempre un male, l'aborto non è mai una scelta, l'aborto è sempre una cosa che è capitata ma non deve capitare mai, mentre quello che persegue quello che abbiamo sempre proseguito da ormai da tantissimo tempo con i consultori autogestiti, da tanto tempo, è che la cosa principale è l'informazione, non è l'educazione alla contraccezione, è l'informazione. Dopodiché la scelta è libera, io posso preferire non prendere niente, non prendere un tubo, ma fare degli aborti. Io posso preferire fare il sesso in un certo modo e prendermi le conseguenze. Cioè, questo tipo di impostazione non passa mai, perché a seconda delle necessità del sistema, del controllo sociale, delle case farmaceutiche, si prendono delle vie diverse. E quindi il problema di fondo non è educare alla contraccezione, il problema di fondo non sono gli adolescenti sconsiderati, il problema di fondo è l'informazione, il problema di fondo è la banalità di un preservativo che possono usare tutti in qualsiasi modo e in qualsiasi maniera, e su cui non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema, né a parlarne né a non parlarne. Cioè è un problema assolutamente montato dalla, dallo stigma sociale che c'è rispetto a tutta una serie di cose.
Che poi è capillare, perché anche nella propria esperienza personale ognuno di noi ne ha fatto, appunto, ha pagato questo prezzo, no? Perché quando si va in ospedale o in un consultorio a chiedere la pillola del giorno dopo, piuttosto che a mettersi in fila ed aspettare questa tremenda settimana in cui bisogna pensare bene se si vuole interrompere o meno la gravidanza e bisogna dare tutte le circostanze del caso, non ho soldi, non ho lavoro, perché altrimenti, cioè, non si vede il motivo per cui lo fai. Ogni volta che ci si confronta, diciamo, con poi i medici o le dottoresse che sono lì, quando per esempio vai a chiedere la pillola del giorno dopo, ti tengono
ore.
Che
non è un abortivo, ma è
un contraccettivo,
esatto. Tra l'altro.
Di emergenza, ma è un contraccettivo. Ti fanno proprio una campagna terrorista, no? Cioè di terrorismo psicologico, nel descriverti tutti gli effetti devastanti che ha questa pillola del giorno dopo e nel portarti per forza a prendere una ricetta per la pillola, quella, diciamo, comune, no?
Certo,
quella,
sì,
appunto,
sì,
ti devi,
sì,
prendere.
Sì.
E non c'è verso di dire no, io non la voglio prendere perché mi dà fastidio oppure perché non lo voglio fare, basta. Cioè, questo terrorismo psicologico è capillare, non si tratta soltanto di giornate mondiali oppure di eventi che vengono agli onori della cronaca, ad esempio perché molte immigrate, per esempio, dopo la legge quella che autorizzava i medici a, anzi che intimava i medici a denunciare gli extracomunitari,
cioè,
senza,
sì,
permesso,
sì,
di,
sì,
soggiorno, molte donne hanno ripreso a fare gli aborti, diciamo, casalinghi,
fai,
no?
Te,
con,
certo,
farmaci anti-ulcere,
sì,
eccetera. E
poi ricordiamoci sempre che si va nel penale, come si dice in questi casi. Cioè in Italia c'è una, perché uno parla sempre della Spagna, degli altri paesi, eccetera. In Italia si va nel penale se uno non segue la prassi che vuole la 194.
Quindi questa annosa questione tra l'aborto legale o l'aborto libero, diciamo, è facilmente, almeno da parte nostra,
sì,
sciogliente. Insomma, risolvibile, nel senso che dobbiamo essere per l'aborto libero, perché l'aborto legale vediamo come funziona, vediamo quanto è costretto, è come una gabbia dorata, diciamo,
certo,
no? Per,
sì,
cui,
sì,
devi seguire quelle procedure, se non le segui non soltanto ti becchi la condanna.
Ma poi c'è una contrapposizione, cioè c'è una falsa contrapposizione tra aborto legale e aborto clandestino. Cioè sembra che se una vuole l'aborto libero vuole l'aborto clandestino, che sono due cose completamente diverse. Allora, l'aborto legale, cioè no, l'aborto, lo Stato deve dare l'aborto gratuito e sempre e comunque. Dopodiché l'aborto si può fare in qualsiasi posto, altrove, perché, come dice, abbiamo detto tante volte, per esempio il parto si può fare anche sui gradini della chiesa e non si va nel penale.
Anche perché è una procedura, cioè è una procedura, è un evento pericoloso il parto comunque, no? Hai bisogno di assistenza.
Caspita.
Quindi non è che lo fanno per la tua salute, non è che
una
ti dicono
morivano a frotte.
Quindi sicuramente non è un'esigenza di salute pubblica quello di dire le donne possono abortire soltanto in un certo modo e possono partorire come gli pare, perché la pericolosità dei due eventi è equiparabile, se non, insomma, a favore del parto, no? Quindi sicuramente non è che lo fanno per la nostra salute. D'altra parte in Italia anche l'ostracismo che c'è stato per l'applicazione e per la diffusione della RU486 ha proprio veramente del medievale, no? Per cui arriva questo nuovo farmaco che permette di non sottoporsi a una operazione chirurgica che comunque viene fatta con l'anestesia totale, no? Può anche mettere in difficoltà. C'è la possibilità di avere un farmaco, però c'è l'ospedalizzazione. Devi stare 3 giorni in ospedale quando fondamentalmente stai bene, no? Cioè anche quello.
Ma infatti è proprio questo il punto, no? Cioè il fatto che ci vogliono infantilizzare e comunque, cioè, nel senso, racchiudere in un recinto nel quale possiamo, cioè, darci quello spazio in cui noi ci dovremmo muovere. E oltre ovviamente aver categorizzato l'aborto, no, come qualcosa di ripugnante dal punto di vista morale, anche per chi addirittura non è cattolico. A me personalmente dirmi o dire a qualcuno che l'aborto, per quanto mi riguarda, in livello teorico possa essere anche una forma di contraccezione, dicendo qualcosa che non mi sembra così assurdo, perché non sono io a decidere, cioè io posso decidere davvero utilizzando una vecchia frase, decido sul mio utero, non decido sull'utero delle altre, però mi sento molto tranquilla nel dichiarare questo. E questo invece viene preso anche da tutto un settore, comunque, diciamo, di sinistra, se vogliamo definirlo così, ma anche di compagni, viene comunque preso come una dichiarazione molto forte e anche non contraria poi a quello che è la salute. Però per quanto mi riguarda, la salute non è tutelata assolutamente in nessun modo da nessuna istituzione statale, perché vediamo la situazione della sanità come sta messa, cioè, nel senso, ancora abbiamo del pubblico qualcosa che funziona, ma fa schifo perché è aziendalizzato e mercificato tutto, e in più noi siamo ridotti a dei bambini che non sanno occuparsi di se stessi, e quindi proprio perché non siamo capaci di occuparci di noi stessi, noi dobbiamo prendere per assodato delle teorie. Quindi, come quando piove tu ti devi mettere, non so, la sciarpina, tu devi metterti il preservativo, perché se no sono cazzi tuoi.
Sì, sì, perché viene descritta come
o vai.
Sono proprio cazzi tuoi, no? Mi sa che ci stava questa come battuta finale. Sì, perché viene descritta anche da appunto questo settore di sinistra, che ormai non vuol dire niente, però ci facciamo a capisse, diciamo, come l'esperienza peggiore che una donna può affrontare, no? Quindi questo fatto è come l'infantilizzazione sta anche nel fatto, ma non ti rendi conto delle conseguenze che può avere questa azione proprio su te stessa? Non ti rendi conto che è un'esperienza devastante per qualsiasi donna? Non ti rendi conto che lo sanno meglio gli altri, evidentemente.
No, no, ma appunto, cioè, penso che davvero io non mi permetto di, noi non ci permettiamo di giudicare quanto sia grave o non grave, faticoso, terribile, opprimente, quello che volete, ma dopodiché deve essere depenalizzato, ognuna sceglie su se stessa per questo.
E tanto per chiudere, una nota politica. Tutte le lotte che un tempo, fino a poco tempo fa, avevano spazio per i diritti, nella contrattazione tra le parti, sia sul lavoro, sia noi come donne, no? Perché noi contrattavamo col patriarcato, la 194 contrattavamo con il patriarcato, tante altre cose, non hanno più senso. E non hanno più senso perché gli spazi di mediazione non sono stati chiusi da noi, tra l'altro, sono stati chiusi dalle scelte neoliberiste. Il neoliberismo ha chiuso ogni spazio di contrattazione. Essendo chiuso ogni spazio di contrattazione, noi dobbiamo prendere atto che le lotte devono essere direttamente politiche. Le lotte contrattuali, anche nostre, nel nostro specifico femminista, non solo non pagano, ma sono inutili. Noi dobbiamo andare, come il neoliberismo con noi è andato al nodo del problema e quindi ha chiuso ogni possibile spazio, noi dobbiamo andare al nodo fondamentale, che è sempre politico, quindi quello dell'autodeterminazione, e quindi l'aborto è libero. Io abortisco perché lo voglio e basta.
E con questo vi salutiamo, ci vediamo mercoledì, ci sentiamo mercoledì prossimo sempre su Radio Onda Rossa 87.9.
E per finire, visto che dedichiamo sempre gli ultimi due minuti allo spazio appuntamenti, vi lancio fin da ora una iniziativa a cui teniamo molto, che si svolgerà il 12 ottobre all'Ipo di Marino. Infatti avremo modo magari di parlarne meglio la prossima settimana, comunque intanto ve la segnaliamo. Sarà un'iniziativa che comincerà alle 5:30 con un incontro e dibattito con il comitato Canafani, un comitato di compagni palestinesi. Alle 9 a seguire ci sarà una cena, però appunto intanto vi lanciamo l'esca e ne riparleremo meglio la prossima settimana.
Ricordiamo sempre che siamo con tutti coloro che sono stati privati della loro libertà. Un abbraccio a tutti.
Tutti e tutte.
Ciao.
Oggi.
Ciao.
Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's
gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Would just peel out the watchword.